Per chi non c'era ieri, ovviamente non farò un grande riepilogo, però diciamo, l'obiettivo dell'incontro di quest'oggi è terminare quanto abbiamo iniziato ieri con i due incontri precedenti. Diciamo che l'obiettivo degli incontri precedenti, o perlomeno quello che abbiamo visto in modo particolare, tramite due episodi, quindi l'episodio di Davide che si scontra con Golia e l'episodio invece di Davide che fa un censimento non voluto, non richiesto a Dio, aveva proprio lo scopo di mostrarci come l'uomo di Dio, l'uomo secondo il pensiero di Dio, è un uomo che ragiona e valuta le cose spiritualmente. Quindi continuiamo in un certo qual modo su questa linea, anche se affronteremo altri argomenti quest'oggi. Ragionare in modo spirituale. Vedendo dalla scrittura noi comprendiamo che Israele doveva essere un popolo che ragionava in modo spirituale. Tutti gli altri popoli avevano un re. Il re di Israele era Dio stesso. Dio stesso doveva essere il re che di volta in volta si sceglieva degli uomini per rappresentarlo. Mosè, Giosuè, i vari giudici. Abbiamo visto però la volta scorsa, quindi nel secondo incontro, che il libro dei giudici termina mostrando il disastro di Israele. Israele è riuscito a entrare nella terra promessa, la generazione successiva, quella di Giosuè, non è stata fedele, non aveva un rapporto personale con Dio. È scritto che non conoscevano il Signore, quindi non c'era un legame. Israele viene visto come un popolo alla disfatta, i vari giudici arrivano, ma i giudici non possono che tamponare quel problema. E il libro dei giudici termina dicendo: in quel tempo non c'era un re in Israele e ognuno faceva quello che gli sembrava meglio, ognuno seguiva il proprio cuore e quindi era un disastro. E quindi il popolo è un disastro. Quindi il libro dei giudici ci ha dato l'input dimostrando che la presenza di un re diventava un male necessario. Dio doveva essere il re, il Signore era in un certo qual modo stato respinto, messo da parte del popolo. C'era la necessità di un re, di un uomo che guidasse il popolo. Il primo re, abbiamo visto, è Saul. Saul però non è un uomo da caratteristiche spirituali forti, è un uomo che secondo la logica umana è un valido condottiero, alto, forte, bello, il padre è un benestante, ha tutte le caratteristiche, però abbiamo visto che dobbiamo imparare a valutare sempre di più le cose spiritualmente e non in modo logico, pragmatico. E Saul infatti fallisce il suo obiettivo, non riesce a raggiungere lo scopo, sarà una pessima guida. Dio chiama un altro re, Davide, quello che viene chiamato da Dio stesso, l'uomo secondo il mio cuore, cioè colui che ragiona spiritualmente, che non si sofferma solo vedendo la situazione, ma va oltre. E lo dimostra nel conflitto con Golia. Golia è un gigante, umanamente invincibile, ma Davide è l'unico che sa che dietro quella situazione c'è un Dio molto più grande e quindi affronta la sfida e la vince, perché sa che ogni difficoltà è nelle mani del Dio sovrano e con questa convinzione vince. Però abbiamo visto che Davide è un uomo secondo il pensiero di Dio anche quando perde. Nel secondo incontro abbiamo visto che Davide, pur essendo un uomo fedele, è comunque un peccatore, fallirà, chiederà un censimento non necessario, ma sarà un uomo che saprà pentirsi, che saprà comunque tornare a riporre la propria fiducia in Dio. Quindi un uomo spirituale, un uomo che valuta spiritualmente le cose. Tuttavia, Seconda Samuele finisce, come abbiamo visto proprio la volta scorsa, mostrando che Davide è un re comunque fallimentare, non è il re perfetto, non è il Messia per eccellenza, non è la giusta guida, il giusto salvatore, il giusto giudice per eccellenza, anche lui ha delle mancanze e questo ci porta ancora di più a una valutazione spirituale e non solamente pragmatica delle cose. Noi stiamo leggendo, e oggi ne leggeremo un altro ovviamente, passi del Vecchio Testamento in libri storici e noi siamo portati, proprio perché penso non sia solamente un problema mio, credo che sia un problema un po' di tutti, a leggere e seguire i vari personaggi come se fossero loro i protagonisti. Non vi capita mai? Io credo di sì, e veniamo anche in un certo qual modo guidati già dalla scuola domenicale in questo modo, non che sia una cosa totalmente sbagliata, però è leggermente fuorviante. Noi vediamo i vari personaggi: Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, Mosè e in un certo modo Giuseppe, e guardiamo i vari personaggi ed è come nella nostra lettura se fossero loro i protagonisti. Ma questa visione, questa lettura è sbagliata, non è completa, spero di non scandalizzarvi, ma è così. Perché? Perché il vero protagonista è sempre il Dio che c'è dietro queste persone. Queste persone raggiungono degli obiettivi perché Dio li sta sostenendo. Tornando all'esempio di prima, Davide combatte e vince perché è consapevole che l'esito della battaglia è in mano al Signore. Abbiamo letto ieri. Davide si pente perché sa che dietro c'è un Dio che è misericordioso, un Dio che lo perdonerà, che gli farà grazia, nonostante sia un Dio santo, come è stato ricordato, e che è pronto a giudicare il peccato. Ma noi vediamo come sia Dio il protagonista, nonostante l'importanza delle persone. Abbiamo visto prima, seconda Samuele, secondo il popolo di Israele, questi due libri formano un libro solo, è stato suddiviso, ma in realtà è un libro unico, è stato suddiviso per la sua lunghezza. Tenete conto che c'erano i rotoli, quindi era impossibile avere un rotolo così grande, hanno fatto due rotoli, ma è un libro unico. Prima, seconda Re è un libro unico, è il libro dei re, il libro di Samuele, e il protagonista del libro di Samuele sicuramente è Davide. Adesso noi ci soffermeremo sulla parte che secondo tutti gli studiosi è proprio la parte centrale di prima e seconda Samuele, cioè dai capitoli 5 al capitolo 8 di seconda Samuele. Vedremo, adesso ci arriviamo, e vedremo proprio un Davide all'apice del successo, quindi un Davide che è l'indiscusso capo, quindi che arriva ad essere il re proclamato da tutti, il re che sconfigge tutti i nemici, quindi il salvatore. Abbiamo visto ieri che l'unto, il re, era salvatore, era capo, il giudice, colui che porta l'adorazione. Ma dietro tutte queste cose dobbiamo sempre ricordarci che c'è Dio che agisce, e questo sarà fondamentale proprio nel centro della riflessione dello studio di quest'oggi. Quindi vi chiedo di aprire seconda Samuele capitolo 5 dal versetto 1. Per chi ha la nuova riveduta è la pagina 317. Quindi ruotano intorno a Davide, Davide che raggiunge il suo apice come re, come messia, come unto, ma nonostante tutto è Dio il vero protagonista. Allora tutte le tribù di Israele vennero a trovare Davide a Ebron e gli dissero: ecco, noi siamo tuo ossa e tua carne. Già in passato, quando Saulo regnava su di noi, eri tu che facevi uscire e ritornare il Signore, e ritornare Israele, scusate. Il Signore ti ha detto, quindi il protagonista è lui, il Signore ti ha detto: tu sarai pastore del mio popolo, cioè io ti scelgo come pastore. Tu sarai pastore del mio popolo Israele, tu sarai principe di Israele. Così tutti gli anziani di Israele vennero dal re a Ebron, e il re Davide fece alleanza con loro a Ebron in presenza del Signore. Ed essi unsero Davide come re di Israele, sì, perché finora, per 7 anni, Davide era re solamente della tribù di Giuda e della tribù di Beniamino. Quindi, Davide viene riconosciuto come re su tutto quanto Israele. Versetto 9. Davide abitò nella fortezza e la chiamò la città di Davide, dopo che, al versetto 6, va e conquista Gerusalemme. Gerusalemme è ancora in mano ai Gebusei, era un popolo molto forte. Gerusalemme poi aveva una fortezza inespugnabile, lui riesce, ovviamente con la guida e la volontà di Dio, a espugnare questo e a farne di Gerusalemme la sua nuova capitale. In precedenza non era questa. Davide abitò nella fortezza e la chiamò la città di Davide, e vi fece delle costruzioni intorno, cominciando da Millo verso l'Eterno. Davide diventava sempre più grande e il Signore, Dio degli eserciti, era con lui. Chiram, re di Tiro, inviò a Davide dei messaggeri, del legname di cedro, dei falegnami, dei muratori, i quali costruirono un palazzo a Davide. Allora Davide riconobbe che il Signore lo stabiliva saldamente come re di Israele e rendeva grande il suo regno per amore del suo popolo. Davide è vittorioso in tutte le sue imprese e comprende che Dio lo sta profondamente benedicendo. Come abbiamo detto, Davide è un uomo spirituale, sa che dietro la sua abilità militare, il coraggio dei suoi soldati, c'è un Dio che sta benedicendo il suo cammino. Quindi la fedeltà a Dio è qualcosa di fondamentale. Quello che vedremo è che è stato già anticipato da una preghiera di un fratello, proprio a dimostrazione di come il Signore anche guidi il culto, guidi gli eventi e benedica il popolo che si riunisce nel suo nome. Sarà fondamentale vedere come la grazia è il centro di tutto. Noi siamo salvati per grazia, camminiamo per grazia, ma la fedeltà, visto che è stato letto un passo di Salomone, non so da chi, ma comunque chi l'ha fatto lo sa, la fedeltà diventa e rimane comunque un elemento fondamentale per continuare a essere strumenti utili nelle mani di Dio. Quindi da una parte c'è una grazia costante che inizia, finisce, continua tutto il nostro percorso, noi siamo aggrappati a questa grazia, ma dall'altra parte la nostra fedeltà come strumenti nelle mani di Dio diventa fondamentale per continuare a essere strumenti nelle mani di Dio, benedetti. E infatti, non a caso, il versetto 13, l'autore in questo, diciamo, in questa situazione perfetta per Davide, dal capitolo 5 e 8 è proprio il massimo dell'apice del regno di Davide, dopo, come non lo vedremo, ma ve lo accenno, ci sarà il declino, un declino da parte di Davide, qui inizia a inserire una macchia. Versetto 13. Dopo il suo arrivo da Ebron, Davide si prese ancora delle concubine e delle mogli di Gerusalemme, e ne nacquero altri figli e figlie. Se vi ricordate, ieri abbiamo visto che una delle caratteristiche del re che doveva essere unto e chiamato da Dio era che non si prendesse molte mogli, affinché il suo cuore non fosse pervertito. Vediamo che anche Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, è comunque una persona, è comunque un uomo, e non è comunque in grado di reggere il peso della chiamata che lui ha ricevuto. Si prende delle mogli per il proprio piacere e anche per alleanze politiche e diplomatiche, un'usanza normalissima a quel tempo, ma per i popoli pagani circostanti, non per Israele. La scrittura diceva qualcosa di diverso. Versetto 17. Quando i filistei udirono che Davide era stato unto re di Israele, salirono tutti a cercarlo. Davide lo seppe, scese nella fortezza. I filistei giunsero e si sparsero nella valle di Refaim. Allora Davide consultò il Signore. Continuiamo a vedere un Davide che è totalmente dipendente da Dio, consapevole che tutto è in mano Dio. Quindi non va e dice andiamo, combattiamo perché tanto vinciamo, siamo più forti, Dio è con noi, ma lo consulta per sapere e dire ma questa è la volontà per me? È questo che tu ti aspetti da me? Consultò il Signore e disse devo salire contro i filistei, me li darai nelle mani? Il Signore rispose a Davide sali perché certamente ti darò i filistei nelle mani. Davide fece così come il Signore gli aveva comandato e sconfisse i filistei da Geba fino a Gezer. Un Davide che vince. Poi andando avanti al capitolo 6, non vediamo tutti i dettagli, ci sarà un Davide che trasporta l'arca fino a Gerusalemme, e al capitolo 8 versetto 1 c'è, diciamo, la completezza delle vittorie di Davide. Quindi Davide che viene unto, abbiamo visto ieri, l'unto, il Messia per quel momento, doveva essere capo, salvatore e giudice, e dal 5 all'8 proprio la scrittura, il libro di Samuele ci mostra come Davide raggiunga questi obiettivi pur essendo comunque una persona imperfetta. Versetto 1 del capitolo 8. Dopo queste cose Davide sconfisse i filistei e li umiliò e tolse loro la supremazia che avevano. Sconfisse pure i moabiti e fattili sedere per terra li misurò con una corda, ne misurò due corde per metterli a morte e una corda intera per lasciarli in vita. I moabiti divennero sudditi e tributari di Davide. Davide sconfisse anche Hadadezer, figlio di Reoab, re di Soba, mentre andava a ristabilire il suo dominio sul fiume Eufrate. Quando i Ussiri di Damasco vennero a soccorrere Hadadezer, re di Soba, Davide ne uccise 22.000. Un Davide che continua a vincere, un Davide che trionfa. E infine versetto 15 del capitolo 8. Davide regnò su tutto Israele, amministrando il diritto e la giustizia a tutto il popolo. Quindi in questi capitoli abbiamo un Davide che raggiunge il massimo, che raggiunge il top, che è proprio l'unto di cui il popolo ha bisogno, è capo, è salvatore, è giudice. Purtroppo però da questo momento in avanti la narrativa mostrerà il declino di quest'uomo. Sappiamo tutti le cadute di Davide, l'adulterio con Bersheba, Uria che viene ucciso, le sue macchinazioni con Joab per coprire questo, i disastri familiari, un pessimo padre, non aveva mai ripreso i suoi figli, i figli che gli si rivoltano contro, Absalom che cerca di ucciderlo, Absalom che si unisce alle concubine che lui stesso si era preso, coprendolo di vergogna. Al capitolo 24 di Seconda Samuele, quel Davide che prima aveva combattuto con Golia, fiducioso nella potenza di Dio, ora fa un censimento fiducioso nella potenza del suo esercito. Quindi un Davide che è l'uomo secondo il pensiero di Dio, ma è un uomo che fallisce. Ma al capitolo 7, prima di questo declino, che sarà il capitolo su cui ci concentreremo, c'è proprio il capitolo centrale e più importante di tutto prima e seconda Samuele, perché al capitolo 7 ancora una volta è Dio che entra come protagonista ed è Dio che si prende un impegno con questo Davide, mostrando che anche se Davide fallisce come re, come unto, come messia, sarà la fedeltà di Dio a far sì che questo messia arriverà un giorno per risolvere ogni cosa, per stabilire ogni cosa. Versetto 1 del capitolo 7. Quando il re si fu stabilito nel suo palazzo e il Signore gli ebbe dato riposo, liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, disse al profeta Natan: vedi, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio sta sotto una tenda. Davide ha raggiunto il top, potremmo dire oggi. Davide prova una sorta di imbarazzo, dice: caspita, io sono ora re su tutto Israele, ho vinto tutti i miei nemici, l'arca è stata portata a Gerusalemme, io sono in un grande palazzo e l'arca non è onorata, cioè io voglio fare qualche cosa per dimostrare tutta la mia riconoscenza al Signore. Le sue intenzioni sono al massimo, le sue intenzioni sono al massimo. E quindi lui ha questo profondo desiderio. Il profeta qui è Natan, versetto 3. Natan rispose al re: va, fa tutto quello che hai in mente di fare, perché il Signore è con te. Natan viene menzionato qui per la prima volta, sarà un profeta importante, ad esempio sarà lui che riprenderà Davide nel caso di Bathsheba, e sarà lui che aiuterà e sosterrà Salomone nelle macchinazioni di Adonia, eccetera. Quindi è un uomo fedele, ma qui c'è un errore sia di Natan che di Davide, un errore nel quale possiamo cadere tutti quanti noi. Ancora una volta un errore logico e pragmatico. Noi abbiamo proprio la necessità di supplicare il Signore che strappi dal nostro modo di fare un modo logico e pragmatico. In che cosa mi riferisco? Cioè mi riferisco a questo, e credo, io parlo per me, credo che siamo un po' portati tutti a questo. La convinzione è che se tu sei una persona fedele e il Signore ti sta benedicendo, qualunque cosa poi tu pensi, senti e desideri di fare, Dio la approva. Non avete mai sentito questo? Non vi è mai capitato? Non l'avete mai provato? Io credo più di sì, perché è molto umano, eppure è sbagliato. Ancora una volta è un modo logico e pragmatico di ragionare. È fondamentale che la volontà di Dio tramite la preghiera e tramite la scrittura sia costantemente messa al vaglio. Dobbiamo costantemente chiederci che cosa Dio si aspetta da noi, altrimenti corriamo l'errore, come sta facendo qui Davide, che adesso vedremo, di pensare in un certo qual modo che l'opera è nostra e Dio ci sta sostenendo. L'opera è sua e noi siamo i suoi strumenti. È completamente differente, spero che sia stato chiaro questo passaggio. Ormai Davide è così convinto di essere nella benedizione del Signore, e Natan vede così tanto un Dio che benedice, un Davide che combatte, che vince ogni sfida, che è certo che qualunque pensiero e sentimento nasca nel suo cuore è puro e benedetto da Dio. La cosa non è così. Quindi Natan gli dice: vai pure, il Signore è con te, qualunque cosa hai ancora di fare, fallo. E adesso vedremo che entrambi vengono ripresi dicendo: guarda che non funziona in questo modo, non sono io che appoggio te nel tuo cammino, sei tu uno strumento nelle mie mani, e ogni volta devi ricordarti di chiedermi qual è il mio progetto per te, qual è la mia volontà per te, attraverso la preghiera, attraverso la scrittura. Tanti uomini di Dio hanno fatto questo errore, l'abbiamo ricordato ieri. Giosuè, un uomo fedele, forte, l'unica volta che non consulta il Signore per sapere il da farsi viene ingannato dai Gabaoniti. Quindi è fondamentale non valutare le cose secondo la nostra logica, ma continuare ad avere sempre una visione, una mentalità spirituale. Versetto 4. Quindi Davide e Natan sono convinti che questo pensiero sicuramente è giusto e benedetto. Versetto 4. Ma quella stessa notte la parola del Signore fu rivolta a Natan in questo modo, mostrando superficialità sia nel profeta che nel re. Va, versetto 5, e di al mio servo, così dice il Signore: saresti tu quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abiti? Cioè, chi credi di essere? Forte. Io non te l'ho chiesto, perché tu pensi che io voglia questo solo perché tu lo senti e lo vuoi per me? Capite che lezione forte. Quante volte noi siamo convinti che quello che noi sentiamo sia necessariamente quello che Dio sta provando e benedicendo? Non è così. Infatti poi in Prima Cronache, non lo leggiamo, però per chi vuole segnarselo, Prima Cronache 22 da 7 a 8 è scritto: Davide disse a Salomone: figlio mio, io stesso avevo in cuore di costruire una casa a nome del Signore, del mio Dio, ma la parola del Signore mi fu rivolta e mi fu detto: tu hai sparso molto sangue, hai fatto grandi guerre, tu non costruirai una casa al mio nome, perché hai sparso molto sangue sulla terra davanti a me. Cioè Tu hai questo desiderio, ma io non ho scelto te per dartelo. Il fatto che tu sei uno strumento non vuol dire che sei uno strumento per ogni cosa. Applichiamo a noi queste cose. Il fatto che io sono uno strumento nelle mani di Dio non vuol dire che io sia quello che fa ogni cosa secondo quello che Dio vuole e che mi chiama ogni incarico che io necessariamente desidero. È una forte lezione, ancora una volta un modo spirituale, non pragmatico, di leggere le cose. Versetto 6: ma io non abito in una casa, dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto fino ad oggi ho viaggiato sotto una tenda in un tabernacolo, dovunque sono andato, ora qui, ora là, in mezzo a tutti i figli di Israele. Ho forse mai detto a uno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele, perché non mi costruite una casa di cedro? Cioè, ho mai espresso questo? No. Allora forse non è questo che io mi aspettavo da te. E prendendo questo, utilizzando un gioco di parole, c'è un qualche cosa di meraviglioso da questo momento in avanti. Vedremo due promesse divine alla casa di Davide. Quindi Davide vuole costruire una casa, seguendo i suoi sentimenti. Dio dice: no, non è questo il progetto, ma apri bene le orecchie, sarò io a fare qualche cosa per te. Sarò io a fare qualche cosa nei tuoi confronti. Quindi ribalta completamente la cosa e da protagonista Davide, tra virgolette, che vuol fare, Dio torna protagonista e dice: sono io che farò qualche cosa per te. Questa è l'istituzione del patto davidico. E anche se non ci saranno animali sacrificati, sangue sparso, eccetera, eccetera, scopriamo che questo è il patto davidico, perlomeno in due punti. Al capitolo 23, versetto 5, lo leggo io, ma per chi lo vuol segnare, Davide stesso dice: non è così della mia casa davanti a Dio, poiché egli, cioè Dio, ha stabilito con me un patto eterno, regolato in ogni punto. E Etan, un cantore levita, nel Salmo 89, versetti 3 e 4, dice: io ho fatto un patto con il mio eletto, ho fatto questo giuramento a Davide mio servo, stabilirò la tua discendenza in eterno, edificherò il tuo trono per ogni età. Quindi siamo davanti al patto davidico. Davide voleva fare qualcosa per Dio. Dio gli dice: guarda che il fatto che io ti ho chiamato non vuol dire che tutto quello che tu desideri fare necessariamente sia quello che io voglio che tu faccia, anzi sono io che faccio qualcosa per te. Apri bene le orecchie. E la prima promessa, la prima delle due promesse in questo patto, è che è Dio stesso che fa a Davide, che dona a Davide un regno stabile. Versetto 8: ora dunque parlerai così al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti: io ti presi dall'ovile, da dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo, e sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici, io renderò il tuo nome grande. Vedete che è Dio il protagonista: io ho fatto questo, e ora io renderò il tuo nome grande, come quello dei grandi che sono sulla terra, darò un posto a Israele, mio popolo, ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più turbato e i malvagi non lo opprimano come prima, come facevano nel tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele, e ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. Quindi io faccio tutte queste cose per te, io ti donerò riposo, ti darò riposo tutto intorno, tu vincerai su tutti i tuoi nemici e il tuo nome sarà reso famoso per sempre. Abbiamo visto che Davide non è stato un uomo perfetto, è stato un assassino, è stato un bugiardo, è stato un adultero, è stato un orgoglioso, è stato un pessimo padre, eppure per grazia, riceve da Dio l'impegno e la promessa che il suo nome sarebbe stato reso grande, al punto che se voi leggete tutto il libro dei re, prima e seconda re, che è un libro unico, come dicevo, Davide verrà preso a modello per ogni altro re. Il cuore di suo figlio non era come quello di Davide suo padre, era simile a quello di Davide suo padre. Davide sarà il modello per il re l'unto da lui in avanti. Questo è un grande onore e privilegio che viene dato a un uomo che forse noi, se leggessimo sul curriculum, se fossimo, tra virgolette, perdonatemi l'esempio, dei datori di lavoro, non so se lo prenderemmo. È che sì, caspita, ottimo re, guerriero, eccetera, però adultero, assassino, bugiardo, orgoglioso, poco fiducioso nell'opera di Dio, ma forse non sei proprio tu quello adatto. Io renderò il tuo nome per grazia, stabile per sempre, al punto che tu sarai il paragone, ripeto, leggetevi prima re, con cui tutti gli altri re verranno messi a confronto. Gli unici che saranno più o meno al suo livello saranno Ezechia e Giosia, gli unici. Al massimo vengono, viene detto di loro, il loro cuore fu come quello di Davide suo padre. Gli unici due, tutti quanti gli altri non raggiungeranno mai quel livello, ma solo unicamente per grazia. Ma l'impegno di Dio non si ferma qui. Non si ferma solamente al suo nome, quindi al suo orgoglio e alla stabilità del suo regno fin tanto che lui è in vita. C'è un patto che ha una promessa momentanea e poi c'è un qualche cosa di più grande. In questo patto Dio promette a Davide un regno eterno. Adesso fate bene attenzione, dai versetti 11 ai versetti 16, perché sono fondamentali, proprio la parte più importante di tutta prima e seconda Samuele. In più, il Signore ti annuncia questo: sarà lui che ti fonderà una casa. Tu volevi farmi una casa? No, dice Dio, io farò una casa a te. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Ci sono quattro cose dentro questa promessa, guardatele bene. Primo, egli costruirà una casa al mio nome. Secondo, io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Sarò per lui un padre, egli mi sarà figlio. Terzo, se fa del male, lo castigherò con vergate da uomini e colpi da uomini. Quarto, ma la mia grazia non si ritirerà da lui, come si è ritirata da Saul, che ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Tu volevi costruire una casa a me, no, sono io che costruisco una casa a te, e ti prometto che avrai qualcuno che mi costruirà una casa. Io a questo che mi costruisce una casa darò un regno stabile per sempre. Se costui fa del male, lo punirò come un padre col figlio, ma non lo rigetterò mai dalla mia presenza come ho rigettato la discendenza di Saul. Questo è un passo difficilissimo. È un passo difficilissimo perché siamo portati di norma a identificare in una sola persona tutte queste cose. Diremmo è Salomone. Vediamo se è veramente così. Diremmo è Salomone, vediamo se è veramente così. Una cosa da capire, fondamentale, è che per comprendere le profezie dobbiamo capire che le profezie possono essere di tre tipi. Ci sono le profezie dirette, quelle profezie dove Dio ti dice una cosa tramite il profeta, si avvera in modo diretto, unico, ha solamente una direzione e quella è la più facile. Poi ci sono le profezie con adempimento parziale. Cosa vuol dire? Le conosciamo, questi termini non devono scioccarci, sono cose che già conosciamo benissimo. Perché tutti quanti erano stupiti del fatto che Gesù non venisse a regnare immediatamente? Perché non riuscivano a comprendere che le profezie nei suoi confronti avevano un adempimento parziale, cioè il Messia sarebbe stato qualcuno che soffriva e che regnava, ma non nello stesso momento. Soffriva prima e sarebbe regnato poi al suo ritorno. Eppure i profeti lo vedevano come un tutt'uno. Solitamente io qui non ho una lavagna, però per farvi capire, come voi qui avete le montagne, quindi siete agevolati in questo, io in pianura padana non posso farlo, però è come se guardando ci sono due cime della montagna e l'occhio profetico vede le cose come se fossero vicine, ma tra una cosa e l'altra c'è una grande valle, tanto tempo che deve passare. E poi c'è un terzo tipo di profezia come questo, la profezia con doppio adempimento, si chiama così, cioè quando tu praticamente hai una dichiarazione che non riguarda solamente una cosa ma più cose, ed è come se voi vedeste me, davanti a me c'è un vetro colorato, i vostri occhi vedono sia il vetro che me, ma avvicinandovi vi rendete conto che non potete arrivare a me se prima non arrivate al vetro. Io spero di essere stato chiaro, però adesso cercherò di spiegarlo meglio. E tutto quello che Dio dice qua non riguarda una persona sola, ma riguarda molte più persone che sono coinvolte. La fedeltà di Dio è assoluta, tutto quello che Dio dice farà, però sarà fondamentale per entrare in queste benedizioni che anche la persona che ne è coinvolta sia fedele. E qui mi riaggancio a quello che è stato detto, non ricordo da chi. Quindi Dio salva per grazia, continua il suo percorso per la grazia, noi dobbiamo assolutamente essere certi di non perdere salvezza o altro. Ma la nostra fedeltà diventa un qualche cosa di fondamentale per continuare ad essere strumenti potenti nelle mani di Dio, altrimenti diventiamo degli strumenti inutili nelle mani di Dio. Quindi la fedeltà di Dio rimane, quello che Dio promette fa, ma non necessariamente perché c'è una promessa, noi ne beneficeremo sempre in questa promessa. Versetto 17, anche se poi rimaniamo sempre su quello. Natan riferì a Davide tutte queste parole e tutta questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: chi sono io, Signore, Dio, e che cos'è la mia casa, perché tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto? Questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, Signore Dio? Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire. Anche Davide si rende conto che tutte quelle parole non sono semplicemente immediate, Salomone, il suo figlio, ma c'è un progetto a lunga distanza. È un qualche cosa che va a lunga distanza. Allora possiamo renderci conto che quando qui dice ci sarà un figlio, il termine originale non è figlio, ma è legato al seme. E se capiamo che il termine è legato al seme, capiamo che tutto è diverso. Non è semplicemente una persona, ma è una discendenza. Sta facendo una promessa a una discendenza. Quindi è come se l'occhio profetico, per tornare all'esempio di prima, vede qualcuno e davanti a sé ha altre due cose. L'occhio le vede tutte e tre. Vede Salomone, vede la discendenza di Davide e vede in fondo l'unto per eccellenza, colui che è il Messia. Noi abbiamo letto ieri, se vi ricordate, che in Genesi 49,10 è scritto la benedizione di Giacobbe nei confronti dei 12 figli, e quando arriva a Giuda dice: lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi. È questa promessa qua che semplicemente viene anticipata, ma qui è il patto: finché venga colui al quale esso appartiene, a cui obbediranno i popoli. Cioè il tutto sarà reso stabile finché arriverà l'unto per eccellenza, finché arriverà colui che ha veramente il cuore secondo il pensiero di Dio per eccellenza, per antonomasia, in modo totalmente assoluto. Se vi ricordate, ieri abbiamo letto in Deuteronomio che per quanto riguardava il re era fondamentale la fedeltà del re. L'abbiamo letto in Deuteronomio 17, lo rileggo io, ai versetti 19 e 20, e tra le varie caratteristiche il re terrà il libro presso di sé, lo leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore, il suo Dio, e a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge, tutte le prescrizioni, affinché, ascoltate bene, il suo cuore non si elevi al di sopra dei suoi fratelli ed egli non devi da questi comandamenti né a destra né a sinistra, così prolungherà i suoi giorni nel suo regno, egli coi suoi figli in mezzo a Israele. Ma se non sei fedele, non puoi prolungare nel regno tu con i tuoi figli. Dio l'aveva già detto in Deuteronomio e viene ancora ribadito. Quindi la promessa di Dio è stabile, Dio è fedele, Dio è santo e non tollera il male, resta fedele, la promessa che ha fatto la mantiene, ma Dio è santo e non tollera il male, Dio è misericordioso verso chi si pente. La grazia con noi inizia e finisce, nessuno può strapparci dalle mani di Dio, ma la nostra fedeltà resta uno strumento fondamentale se vogliamo essere servi di Dio. Non possiamo riposarci sulla grazia e dimenticarci che abbiamo delle responsabilità. Questo è un ragionamento spirituale, non possiamo dimenticarci questo. Quindi quello che vedremo adesso deve farci tremare, deve scuoterci, perché se un uomo come Salomone può fare quello che fa, deve scuoterci e deve ricordarci che siamo salvati per grazia, ci aggrappiamo alla grazia, ma la nostra fedeltà rimane un elemento fondamentale per continuare ad essere strumenti nelle mani di Dio, benedetti, guidati e che portano frutto per la sua gloria. Il versetto 13, lo rileggo, di Seconda Samuele 7. Egli costruirà una casa al mio nome, io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Colui che costruisce la casa avrà un regno stabile. Ricordatevi questo. Colui che costruisce la casa avrà un regno eterno. Chi costruisce la casa? Salomone. E quindi Salomone applica immediatamente a se stesso questo atteggiamento. E questo diventa un problema. Adesso lo vediamo. Aprite la scrittura in Prima Re, capitolo 2, versetto 24. La pagina è la 345. Chi costruisce la casa avrà un regno eterno. Salomone è quello che costruisce la casa. Prima Re 2:24, versetto pagina 345. In questo momento particolare, non possiamo entrare in tutti i dettagli, ma Adonia, suo fratello, cerca con uno stratagemma di togliergli il regno. Salomone, a cui Dio aveva detto a Davide che avrebbe dato la continuità per il regno, in un certo qual modo decide di metterlo a morte perché scopre questo complotto e dichiara, ora, prima Re 2:24, ora, com'è vero che vive il Signore, il quale mi ha stabilito, mi ha concesso il trono di Davide mio padre e mi ha fondato una casa come aveva promesso, oggi Adonia sarà messo a morte. Allora, ricapitoliamo. Scusatemi se mi ripeto, ma perché cerco il più possibile di aiutarvi ad avere il punto della situazione. Colui che costruisce una casa avrà un trono eterno, stabile per sempre. Salomone dice, Dio mi ha chiamato per costruirgli una casa e per avere un trono stabile per sempre. Prima Re 5, versetto 5. Prima Re 5, versetto 5. Ho quindi l'intenzione, dice Salomone, di costruire una casa a nome del Signore, il mio Dio, secondo la promessa che il Signore fece a Davide mio padre, quando gli disse, tuo figlio che metterò al trono al posto tuo, sarà lui che costruirà una casa al mio nome. Quindi Salomone è convinto, io costruisco la casa, Dio me l'ha detto perché c'è il patto, abbiamo visto che è scritto così, tuo figlio costruirà la casa e il mio trono starà stabile per sempre. Però c'è una cosa da imparare. Quando leggiamo i libri di narrativa storica, e ricordatevelo bene, c'è una cosa da imparare quando leggiamo i libri di narrativa storica del Vecchio Testamento e anche del Nuovo Testamento, come il libro degli Atti. Quando non è Dio a parlare e quando non è l'autore direttamente a parlare, ma semplicemente ci vengono riportate le parole dei personaggi, non è detto che quello che loro dicano sia assolutamente vero. Spero di non scioccarvi. Quando, ripeto, quando non è l'autore a scrivere, il narratore, che dice sempre la verità, ispirato da Dio, il narratore, e non è Dio direttamente a parlare, ma ti sta semplicemente riportando il pensiero di un personaggio, non è detto che questa persona stia dicendo la verità. Ripeto, spero di non scioccarvi, però è così. La Genesi ci riporta le parole di Satana con Adamo e con Eva. Satana sta parlando, non sta dicendo la verità. L'autore ci riporta la frase di Satana. Satana nei Vangeli tenta Gesù, non sta dicendo la verità. L'autore semplicemente ci riporta le parole di quel personaggio. Se vogliamo sapere che cosa è sempre vero e assoluto quando leggiamo i libri storici, se sta parlando l'autore o se sta parlando Dio, allora è sempre assoluto. Se sta parlando un'altra persona, non è detto che stia dicendo ciò che è assoluto. Spero di non avervi scioccato, ma è una chiave fondamentale per comprendere le scritture. Quindi Salomone dice, io sono quello che costruisco la casa, il mio trono sarà stabile per sempre. Questo è quello che pensa lui. Siamo sicuri che è proprio così? Ne siamo proprio certi? Prima Re 9, versetto 1. Quando Salomone ebbe finito di costruire la casa del Signore, il palazzo del re e tutto quello che ebbe desiderio di fare, il Signore gli apparve per la seconda volta come gli era apparso a Gabaon e gli disse, io ho esaudito la tua preghiera e la supplica che hai fatto davanti a me, ho santificato questa casa che tu hai costruito per mettervi il mio nome per sempre, i miei occhi e il mio cuore saranno lì per sempre. Quanto a te, se tu cammini in mia presenza, come camminò Davide, Davide è sempre il modello, abbiamo detto. Come camminò Davide tuo padre con integrità di cuore e con rettitudine, facendo tutto quello che ti ho mandato e se osservi le mie leggi e i miei precetti, io stabilirò il tuo trono, il trono del tuo regno in Israele per sempre. Se sei fedele, io ti stabilirò per sempre, come promisi a Davide tuo padre dicendo non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul trono di Israele. Certo, tu mi hai costruito una casa fisica. E io mi sono impegnato nei confronti di Davide tuo padre, e se tu sarai fedele come lui, il tuo regno andrà avanti, se tu sarai fedele. Se tu non sarai fedele, il regno non va avanti da parte tua, ma l'impegno fatto con Davide va avanti a prescindere. Bisogna vedere se tu ne benefici. Versetto 6. Ma se voi o i vostri figli vi allontanate da me E se non osservate i miei comandamenti e le leggi che vi ho posto davanti, andate invece a servire altri dei e a prostrarvi davanti a loro, io sterminerò Israele dal paese che gli ho dato, rigetterò dalla mia presenza la casa che ho consacrato al mio nome. Israele sarà la favola, lo zimbello di tutti i popoli. Per quanto concerne questa casa, nel quale tu tanto ti stai aggrappando, convinto che questa ti assicurerà un regno per sempre, per quanto riguarda questa casa fisica, una volta così eccessa, chiunque le passerà vicino rimarrà stupefatto, si metterà a fischiare e dirà: perché il Signore ha trattato così questo paese e questa casa? Si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, loro Dio, il quale li fece uscire i loro padri dal paese d'Egitto. Si sono attaccati ad altri dei, si sono prostrati davanti a loro, li hanno serviti. Ecco perché il Signore ha fatto venire tutti questi mali su di loro. In altre parole, Dio sta dicendo a Solomone: occhio, il fatto di avermi costruito un edificio non ti mette al sicuro dalle tue responsabilità. Non è che perché mi costruisci una casa e perché io ho detto chi mi costruisce la casa avrà il regno stabile, che tu sei quella persona, che tu ne benefici direttamente. La tua fedeltà sarà fondamentale. Il libro dei re finisce come? Con la disfatta totale, il tempio distrutto, il popolo deportato, il disastro. Il disastro perché? Perché anche se Davide ha fatto tutti i suoi disastri, come abbiamo elencato, lui rimaneva il modello, perché quando peccava si pentiva. Quando peccava tornava al Signore, era un uomo secondo il cuore di Dio, ragionava spiritualmente anche quando falliva, come abbiamo visto ieri pomeriggio, e tornava. E non ha mai, e dico mai, corrotto il popolo al punto da inserire l'idolatria. Salomone sarà un disastro. Versetto 1 del capitolo 11 di Prima Re. 11:1 di Prima Re. Il re unto in Deuteronomio doveva essere un uomo che non doveva avere molte mogli affinché il suo cuore non fosse pervertito. Davide ha avuto molte mogli e concubine, ha fatto i suoi errori, ma non al punto di arrivare al disastro. Salomone farà il disastro. Il re Salomone, Prima Re 11:1, il re Salomone, oltre alla figlia di Faraone, amò molte donne straniere, moabite, ammonite, idumee, sidonie, ittite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e essi non vengano da voi, perché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi servire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori. Egli ebbe 700 principesse per mogli, 300 concubine, 1000 donne, per il proprio piacere e anche per fini politici. Ripeto, unirsi a delle principesse significava essere in pace con il padre di quella donna. Era una strategia politica pragmatica, non spirituale. Pragmatica, molto logica, molto intelligente, molto interessante, ma sbagliata. Non andate dietro loro, essi non vengano da voi. A tali donne si unì Salomone, ebbe 700 principesse e al tempo della vecchiaia di Salomone le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre, il modello. Salomone, ti sei scostato molto, e a causa sua il regno sarà spaccato. Altro che chi mi costruisce la casa avrà un regno stabile per sempre. Con la morte di Salomone abbiamo un regno già diviso: 10 tribù da una parte, 2 tribù dall'altra. Sei proprio tu quello a cui è stata fatta la promessa? Sei tu che costruisci la casa e che rimane stabile per sempre? Così convinto lui, ma così attenti noi a leggere chi sta parlando e quando è un uomo che dice di se stesso certe cose e può in realtà sbagliare. Versetto 9 del capitolo 11. Il Signore si indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era allontanato dal Signore Dio di Israele, che gli era apparso 2 volte, e gli aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dal Signore. E il Signore disse a Salomone: poiché tu hai agito a questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che ti avevo date, io ti toglierò il regno. Chi mi costruirà una casa avrà un regno stabile, io ti tolgo il regno. Ti toglierò il regno e lo darò al tuo servo. Non di meno, per amore di Davide tuo padre? Io non farò questo durante la tua vita, ma strapperò il regno dalle mani di tuo figlio, Roboamo e Geroboamo e l'altro. Però non gli strapperò tutto il regno, ma lascerò una tribù a tuo figlio per amor di Davide, mio servo, e per amor di Gerusalemme che ho scelto. Per amore di Davide e per l'impegno che io ho fatto a lui affinché il suo seme rimanga per sempre e affinché chi mi costruisce una casa dimori per sempre, abbia un regno che stabilisce per sempre, io non tolgo tutto, a Davide lascio la tribù di Giuda, ma per quanto riguarda te, tu sei stato un disastro, tu sei stato un fallimento. E come dicevo, il libro dei re finisce con Seconda Re, con il fallimento totale, la casa viene distrutta, il popolo deportato. Salomone si illudeva di essere colui che costruendo la casa avrebbe avuto un trono stabile per sempre. Salomone ha costruito un tempio fisico, ma la sua discendenza, il suo regno non è stato affatto stabile. Infatti, Salomone è incluso nella genealogia di Matteo 1, la genealogia che parla della discendenza regale del Messia, e quella discendenza include Salomone. E Salomone praticamente come discendenza arriverà a Giuseppe, ma Giuseppe non è il padre di Gesù. La discendenza, la linea di sangue corretta che collega Davide con Maria, che è quella di Luca 3, passa tramite Nathan, un fratello di Salomone, figlio di Davide. Salomone viene scartato per quanto riguarda la discendenza messianica. Lui mantiene la linea regale perché c'è una promessa fatta a Davide, Dio mantiene sempre la fedeltà alle sue promesse, ma se tu non sei fedele puoi essere tolto come strumento nelle mani di questo Dio che resta comunque fedele ai suoi impegni. E Salomone avrà una discendenza di re, certo, e questa discendenza di re servirà al Messia per dimostrare la sua regalità da parte di Giuseppe, che si credeva, come dice la scrittura, padre di Gesù. Ma la discendenza fisica che passa da Maria, potete controllare Luca 3, passa tramite Nathan, figlio di Davide. Salomone viene sorpassato completamente. E allora chi è che costruisce sta casa e che avrà un regno stabile per sempre? Luca 1 versetto 31, pagina 1012, l'ultimo passo che leggiamo. Luca 1, 31, pagina 1012. Gabriele parla a Maria e fa questa dichiarazione. Luca 1, 31, pagina 1012. Luca 1, 31. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Caspita, è questo il Messia. È questo l'unto per l'eccellenza, Gesù. È lui il re. È lui che sarà vero capo, che sarà vero salvatore, che sarà vero giudice, perché è l'unico che ha veramente il cuore secondo il pensiero di Dio in modo assoluto, più di Davide suo padre, è più grande di Davide. Gesù, lottando contro i farisei, gli scrivi, dice: il figlio di Davide è più grande di Davide stesso. E la casa? E la casa dov'è? Potete segnarveli questi passi. Prima Timoteo 3,15. La casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente. Ebrei 3,6. Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi. Prima Pietro 2,5. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale. Ecco la casa. Non è il tempio. Non è qualche cosa fatto di sassi che poi viene distrutto. È qualcosa di ben più grande. È un ragionamento spirituale e non pragmatico. Salomone non ha capito niente. La casa siamo noi. Cristo è il nostro Messia. Cristo è il nostro Re, il nostro Giudice, Capo e Salvatore, e questo figlio mi costruirà una casa e il suo regno durerà per sempre, una casa che non si può distruggere, che siamo noi. La casa è la Chiesa del Dio vivente, la sua casa siamo noi, siamo stati edificati per formare una casa spirituale fatta non di sassi ma di persone, uomini e donne che danno il loro cuore a Dio individualmente. E questo è un regno che dura in eterno e lui è re per sempre, lui è il Messia, lui è il figlio di Davide, lui è colui a cui questa promessa era stata fatta e che la porta a compimento, lui è la persona scelta. E allora ci rendiamo conto quanto tante volte, parlo per me, poi magari potete applicarlo anche voi, ancora una volta nella nostra salvezza abbiamo una visione pragmatica e non spirituale. Gesù è il mio Salvatore, benissimo, verissimo. Ti penti dei tuoi peccati, Gesù è il tuo Salvatore, l'abbiamo ricordato questa mattina, è morto sulla croce per te, ha pagato il tuo debito, tu meritavi la punizione, il giudizio, lui se n'è caricato e la sua giustizia ti è stata applicata, ti ha salvato individualmente, ma dobbiamo ragionare spiritualmente, il raggio è molto più ampio, tutta quella giustizia non l'ha vissuta solamente per salvare te, ma per essere il degno successore secondo la promessa, un uomo fedele in tutto, fedele in tutto, al punto da avere la capacità di costruire una casa spirituale, e a quest'uomo gli sarà dato il regno in eterno. Questo uomo è il nostro Salvatore, che possiamo adorarlo con sempre maggiore consapevolezza e rimanere meravigliati del piano straordinario nel quale Dio ci ha inserito. Amen.